Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Due settimane di congedo per i neopapà. Il Parlamento a Berna si allinea sul controprogetto all'iniziativa, iniziativa che invece ne chiedeva quattro. Ritirato per la prima volta in Svizzera il passaporto a un uomo con la doppia nazionalità condannato per jihadismo. Si tratta dell'ex agente dell'Argo 1. La situazione dei civili in Siria preoccupa la Commissione dei diritti umani dell'ONU, che da Ginevra chiede la sospensione delle sanzioni. È la giornata della Diada a Barcellona, tradizionale appuntamento degli indipendentisti, un fronte però sempre meno unito. Manca solo la votazione di fine sessione, ma con ogni probabilità anche la Svizzera avrà un congedo paternità. Sarà di 2 settimane, da prendere in blocco o in singoli giorni entro 6 mesi dalla nascita del figlio. Costo 230 milioni di franchi da finanziare con le indennità perdita di guadagno. E quanto deciso dalle Camere federali, che hanno accolto il controprogetto elaborato dal Parlamento all'iniziativa popolare di Travail Suisse, iniziativa che chiedeva almeno 4 settimane di congedo, iniziativa questa che le Camere quindi raccomandano di respingere. Il risultato è arrivato pochi minuti fa. Per saperne di più ci colleghiamo con Palazzo Federale, dove troviamo Giampaolo Driussi.
Sì, buonasera. Diciamo che è andata secondo le previsioni, anche se le proposte oggi sul tavolo che hanno occupato i deputati per ben 7 ore erano davvero parecchie. Non si trattava dunque di decidere solo sulle 2 settimane o di raccomandare le 4 settimane come richiesto dall'iniziativa, ma sono state avanzate anche 8, 14 fino a 52 settimane. E alla fine ha prevalso e nettamente il controprogetto di 2 settimane, appunto con una maggioranza netta. Netta nel senso che ad approvare questo congedo sono stati 129 deputati contro 62 e con un'astensione. Favorevoli e compatti il centrosinistra e il PPD, sostenuti dalla maggioranza del PLR, che era in dubbio fino alla vigilia, e da qualche voto UDC.
Lo abbiamo detto, Giampaolo Driussi, nel caso dell'iniziativa popolare si tratta solo di una raccomandazione di voto. Cosa succederà ora a livello procedurale?
Sì, allora l'esito odierno significa che il congedo paternità approvato oggi, quindi di 2 settimane, diventerà legge se, come probabile, verrà confermato nella votazione finale del 27 settembre e se non verrà lanciato alcun referendum. Non solo, diventerà realtà in funzione del futuro dell'iniziativa popolare di Travail Suisse, quindi se essa verrà ritirata o se verrà bocciata alle urne. Perché se venisse accolta questa iniziativa, le settimane di congedo non sarebbero più 2 ma 4. Riassumendo, la Svizzera avrà come minimo 10 giorni lavorativi di congedo per il neopapà.
Grazie Giampaolo Driussi in diretta da Berna. Per la prima volta in Svizzera è stato ritirato il passaporto a un uomo con la doppia cittadinanza, condannato per legami con il terrorismo. Stando alla Confederazione, il suo comportamento è contrario agli interessi e alla sicurezza della Svizzera, il che giustifica questa decisione. Secondo nostre informazioni si tratta dell'ex agente di sicurezza dell'Argo 1 di Cadenazzo, condannato per reclutamento di combattenti islamisti. Il portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, Daniel Bach, ci spiega perché si giunge proprio ora alla prima decisione di questo tipo.
Ha evidentemente a che fare col conflitto in Siria degli scorsi anni e con i vari combattenti partiti dalla Svizzera per arruolarsi con gli estremisti dell'ISIS e che ora sono finiti nel mirino delle autorità perché sono tornati o potrebbero rientrare. Ci sono varie persone che pregiudicano gli interessi della Confederazione e che minacciano la sicurezza interna. Le procedure in corso per il ritiro della cittadinanza svizzera sono varie. Questo è il primo in cui siamo giunti a una decisione.
Così il portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, Daniel Bach. Aggiungiamo che contro la decisione l'interessato può ancora fare ricorso. Una misura terapeutica stazionaria in una clinica psichiatrica è quanto ha deciso oggi il Tribunale Cantonale di Sciaffusa al termine del processo nei confronti dell'uomo che nel luglio del 2017 fece irruzione nella filiale di una cassa malati della città ferendo due dipendenti con una motosega. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio intenzionale plurimo. Paola Latorre.
In aula il 53enne cittadino svizzero è stato molto loquace ed ha risposto tranquillamente alle domande, anche se in modo un po' confuso. Ha infatti parlato di una energia nera come forza scatenante dell'attacco, che ha riconosciuto essere stato un errore. La vicenda aveva fatto molto scalpore. L'uomo, senza fissa dimora e che viveva nei boschi di Zurigo, il 24 luglio del 2017 entrò nella filiale della CSS di Sciaffusa, di cui era cliente, e ferì con la motosega due dipendenti, uno in modo grave. Due clienti della cassa malati subirono uno shock mentre una terza persona riportò lesioni durante l'intervento della polizia. Il 53enne riuscì a fuggire e fu arrestato il giorno dopo a Thalwil, nel canton Zurigo. Secondo l'atto d'accusa, il fattore scatenante fu il mancato versamento di prestazioni che l'uomo sperava milionarie in seguito ad un incidente d'auto. Viste le condizioni psichiche dell'accusato, che in aula ha avuto tutto il tempo le mani legate, il Tribunale Cantonale ha deciso una misura terapeutica, il cosiddetto piccolo internamento. Ciò significa che l'uomo, che stando alla perizia psichiatrica soffre di una grave schizofrenia allucinatoria paranoica, dovrà rimanere nella clinica, in cui si trova già da un anno, e che le sue condizioni dovranno essere verificate ogni 5 anni.
La compagnia aerea Swiss prevede di creare 300 posti di lavoro entro la fine di marzo dell'anno prossimo, un provvedimento dovuto all'entrata in servizio di due nuovi Boeing 777 che richiederanno piloti, personale in cabina e nel settore tecnico. Ogni aereo corrisponde a una piccola media impresa, precisa la filiale di Lufthansa, che per il maggior rinnovo della flotta della sua storia intende investire 8 miliardi di franchi nei prossimi 10 anni. L'attualità internazionale, nuovo governo ma vecchi problemi per l'Italia. Il premier Giuseppe Conte, fresco di riconferma, è andato a Bruxelles a chiedere un po' più di tempo per rispettare gli obiettivi di bilancio. Sui migranti intanto si fa strada un meccanismo di ripartizione degli sbarchi, non obbligatorio ma con forti incentivi. Da Bruxelles, Thomas Miglierina.
Ha atteso giusto la fiducia ed è partito per Bruxelles Giuseppe Conte, non più leader di uno schieramento sovranista ma esponente di una maggioranza che ha sostenuto l'elezione di Ursula von der Leyen, la prossima presidente della Commissione europea. I problemi però sono rimasti gli stessi. Il nuovo governo italiano, secondo indiscrezioni riportate dall'agenzia Reuters, prepara un bilancio 2020 che prevede un deficit al 2,3% del prodotto interno lordo, 2 decimi di punto in più dell'obiettivo attuale. Quando Conte, lo stesso Conte, ma versione 1.0, voleva fare un deficit al 2,4%, l'Italia è arrivata vicino alla procedura per debito eccessivo, procedura che ha poi evitato solo battendo in ritirata. Questa volta però le cose, dice il Presidente del Consiglio italiano, sono diverse.
Vorrei con l'Europa stabilire un patto. Abbiamo una stagione riformatrice che non si esaurisce in qualche mese, evidentemente. Abbiamo bisogno di un po' di tempo.
Il tempo servirà a fare in Italia grosso modo le stesse cose che Ursula von der Leyen vuole fare in Europa, renderla più digitale, più verde, ammodernarla, insomma. Non c'è più un approccio conflittuale ma collaborativo con Bruxelles. Basterà a convincere i partner europei? Questo rimane da vedere.
Donald Trump, dopo aver rotto i negoziati con i talebani, vuole intensificare i combattimenti in Afghanistan contro la milizia islamica che negli ultimi anni ha guadagnato molto terreno. Oggi il presidente statunitense, commemorando gli attentati dell'11 settembre 2001, ha affermato che negli ultimi giorni i talebani sono stati colpiti in modo particolarmente intenso. In Gran Bretagna la sospensione dell'attività parlamentare decisa dal premier conservatore Boris Johnson in piena bufera Brexit è illegale. Ha così decretato stamane la più alta corte della Scozia. L'attività legislativa si è fermata ieri mattina ma non riprenderà dopo questa sentenza. Sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
Illegale e in aperta violazione della Costituzione. non lascia scampo il verdetto della più alta corte d'appello di Scozia, una condanna a morte contro l'ordinanza di chiusura del Parlamento imposta da Johnson e che ribalta completamente una sentenza contraria emessa la scorsa settimana in prima udienza da un'altra corte scozzese. Secondo la corte d'appello di Edimburgo, la chiusura di Westminster ha un duplice scopo: imbavagliare deputati e lord e permettere a Johnson di portare avanti la sua Brexit dura, la sua rottura totale con l'Europa. Il governo ribadisce invece che la sospensione del Parlamento ha solo lo scopo di presentare al meglio il nuovo programma legislativo che sarà annunciato dalla regina, ma all'opposizione nessuno gli crede. Nazionalisti scozzesi e laburisti chiedono la riapertura immediata di Westminster. Il governo Johnson risponde che attenderà il verdetto finale della Corte Suprema di Londra, il massimo tribunale nel Regno Unito, che giudicherà anche su un altro ricorso, questa volta londinese, che ha dato invece ragione ai politici. Johnson ha anche detto che rispetterà la decisione della Corte Suprema. Ma intanto in tutto il paese regna il caos, il vuoto di potere. C'è chi chiede addirittura l'arresto di Johnson per aver ingannato la regina. Lo scontro finale è ora tra governo e giustizia indipendente. Il popolo, come proclama Johnson, contro il Parlamento. Per molti giuristi tutto questo ha un solo nome: guerra civile.
La parte approfondimenti ci porta ora a Barcellona, dove si celebra la festa nazionale della Catalogna, la Diada, che negli ultimi 8 anni è stata un'importante occasione di mobilitazione per gli indipendentisti. Era, ricordiamo, riuscita a mobilitare fino a oltre 1 milione di persone. Quest'anno interviene mentre incombe la sentenza del processo ai leader indipendentisti per il referendum illegale di 2 anni fa. E allora che aria si respira a Barcellona? Lo chiediamo a Mariangela Paone in collegamento dal capoluogo catalano.
Sì, buonasera. Anche quest'anno, come ormai succede da 8 anni, centinaia di migliaia di persone sono scese per le strade a Barcellona rispondendo all'appello delle organizzazioni indipendentiste. Una diada che, come dicevate, con la sentenza del processo alle porte, è vissuta come l'anticamera delle proteste che potrebbero seguire alla decisione dei giudici. Sin da mezzogiorno moltissima gente, moltissime famiglie anche con bambini, con la maglietta dell'Assemblea Nazionale Catalana, l'organizzazione indipendentista, con lo slogan Obiettivo Indipendenza, sono scese in strada nella centralissima Gran Via e fino alla Piazza di Spagna, il punto centrale della manifestazione. Migliaia di esteladas, la bandiera dell'indipendentismo catalano, ondeggiavano per la strada, mentre dagli altoparlanti risuonava l'invito della ANC, dell'Assemblea Nazionale Catalana, a quello che l'organizzazione indipendentista chiama il consumo strategico, in sostanza un invito a comprare solo prodotti di imprese pro indipendenza. Un clima di rivendicazione, ma anche un clima di festa, con un appello che risuona nella strada e che è unità di fronte alle divisioni che invece da mesi agitano il movimento indipendentista.
Ecco, Mariangela Paone, da che cosa dipendono queste divisioni 2 anni dopo il referendum? Qual è la situazione nel fronte indipendentista?
Sì, sempre ci sono state diverse anime nell'indipendentismo, ma ora le divisioni sono più evidenti anche perché simbolizzate da 2 situazioni molto diverse. Da un lato c'è Esquerra Repubblicana, il partito di sinistra che ha il suo leader Oriol Junqueras in carcere in attesa della sentenza del processo per il referendum illegale di 2 anni fa. La strategia di Esquerra è di ampliare la base sociale, recuperare le forze per superare quel 47-48% di appoggio con cui oggi conta l'indipendentismo. Dall'altro c'è invece la parte del movimento che abbraccia la strategia di Carles Puigdemont, fuggito in Belgio, da dove detta la linea al presidente della Generalitat, il governo regionale catalano, Quim Torra. E per Puigdemont la strategia è continuare, riprendere la mobilitazione interrotta 2 anni fa. Vedremo che cosa succederà dopo la sentenza prevista per la prima metà di ottobre.
Grazie Mariangela Paone in collegamento da Barcellona. sospendere le sanzioni economiche che colpiscono direttamente la popolazione della Siria. Lo chiede la Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite. La comunità internazionale è pure corresponsabile dei crimini commessi nel paese medio orientale in 9 anni di guerra. Il nostro corrispondente a Ginevra, Gabriele Fontana, ha intervistato il presidente della Commissione, Paolo Sergio Pineiro, partendo dai bombardamenti di infrastrutture civili che possono costituire dei crimini di guerra.
Sì, certo che potrebbero essere considerati sotto certi aspetti come dei crimini di guerra, e lo diciamo nel rapporto. Formuliamo pure delle raccomandazioni a tutte le parti in causa, compresa la coalizione guidata dagli Stati Uniti, che non deve essere esclusa dalle responsabilità come tutte le parti presenti nel conflitto.
Vi inquietate nel vostro rapporto per la sorte dei bambini in campi profughi come quello di Al-Hol, controllato dai curdi?
Sì, quello che diciamo nel rapporto è che devono essere rispettate le norme internazionali di protezione dell'infanzia, per esempio considerare dei potenziali terroristi tutti i ragazzi al di sopra dei 12 anni è un concetto arbitrario che si basa solo su una divisione per categorie d'età, che non esiste nella Convenzione dei diritti umani. In secondo luogo, bisogna rispettare il principio dell'interesse preponderante del bambino. Un terzo principio è quello di non dividere i bambini dalla madre.
Ma chi è responsabile del perdurare di una situazione della quale questi minorenni sono pure vittime con le loro madri?
Le condizioni di vita nel campo profughi di Al-Hol sono terribili, ma non è giusto attribuirne la responsabilità solo ai gruppi armati curdi che lo controllano. Ci sono vari paesi membri dell'ONU che devono condividere questa responsabilità perché sono presenti nel conflitto. E gli stati che hanno dei loro cittadini coinvolti, secondo la Commissione, devono fare tutti gli sforzi necessari per rimpatriarli.
Molti stati, Svizzera compresa, considerano però un pericolo per la loro sicurezza nazionale rimpatriare degli ex jihadisti e pure i loro figli.
Non ci facciamo illusioni, è una situazione delicata e molto pericolosa, ma le grandi democrazie hanno sistemi giudiziari che funzionano, sanno molto bene come combattere il terrorismo e non riteniamo che i bambini debbano pagare il prezzo di questi rischi. Devono essere rimpatriati e ricevere un sostegno psicologico per evitare di trasformare questi ragazzi adolescenti in futuri terroristi. E c'è un altro problema: ex aderenti dell'ISIS cercano di imporre la loro legge sulle donne all'interno del campo, come quando esisteva lo Stato Islamico. Prolungare questa situazione vuol dire aumentare i rischi di creare dei terroristi in questo paese.
Era Paolo Sergio Pineiro, presidente della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla Siria, intervistato da Gabriele Fontana. E ci porta tra le vittime civili del conflitto siriano il reportage che vi proponiamo ora in occasione dell'anniversario della Catena della Solidarietà, che lancia la sua 250esima raccolta fondi. Alessandro Bertellotti ha visitato un campo profughi palestinese in Libano, dove molti rifugiati sono profughi provenienti dalla Siria, vittime collaterali del conflitto, e dove l'intervento della Catena della Solidarietà è decisivo.
La giornata inizia presto, afferma Fatima. Prepara la colazione per i suoi due bambini che vanno a scuola, poi si occupa della più piccola che passa con lei tutta la giornata. Quando tornano da scuola, cucina il pranzo, fanno i compiti insieme e giocano. Arriva l'ora di cena, c'è anche il suo marito. Solo la piccola li tormenta di notte, conclude. Gli altri due vanno a letto da soli. Tempo per dedicare a se stessa non ne resta. Una giornata ordinaria, come avviene in tutto il mondo, se non fosse che ci troviamo nel campo profughi palestinese di Shatila, periferia di Beirut. Questa famiglia è scappata dal campo profughi palestinese di Yarmouk, a Damasco, 7 anni fa. Il marito Ahmed ha qualche attività saltuaria. La casa è stata riqualificata grazie al progetto finanziato dalla ONG svizzera EX e dalla Catena della Solidarietà. Yusuf El Ali è responsabile della ONG locale Najdeh, che ha curato la ristrutturazione.
shelters are really damaged and they take more money.
Alcune abitazioni sono molto fatiscenti, è necessario investire per renderle abitabili. Il costo della riqualificazione è circa $3,000 ad abitazione. Con ex abbiamo definito i criteri per selezionare le famiglie bisognose. Circa metà degli assegnatari sono palestinesi libanesi, metà profughi palestinesi provenienti dalla Siria. La casa in cui ci troviamo ha ricevuto il nostro intervento. Oltre 120 negli ultimi 3 anni, ma ogni situazione è differente. Fatima, il marito e i loro 3 figli vivono in una stanzetta di meno di 20 metri quadrati. Cucina con la bombola del gas. In un angolo, un separé di plastica a fisarmonica divide il bagno dal resto dell'abitazione. Si dorme su materassini per terra, ma l'appartamento è in ordine. Il Libano è interessato da una profonda crisi economica. Le conseguenze si sentono anche nei rapporti tra popolazione locale e profughi siriani. Un abitante su 5 nel paese è rifugiato. A Shatila il confronto tra palestinesi libanesi e palestinesi siriani è complesso e delicato. Ci sono state tensioni tra le due comunità perché i profughi palestinesi in Libano non accettano la presenza straniera con facilità. Quando sono arrivati i siriani le frasi più ascoltate erano «ci fregate il lavoro» e «non c'è posto per voi qui». Anche il nostro progetto ha contribuito a modellare le relazioni tra le due comunità. Ora lavorano insieme e sono amiche. Uno dei principali problemi è costituito dai cavi elettrici, milioni intrecciati ai tubi dell'acqua appesi da un edificio all'altro. Basterebbe una decina di milioni per interventi di messa in sicurezza, ma l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, UNRWA, ha perso finanziamenti internazionali, tra cui quello statunitense e svizzero. C'è bisogno di almeno 150 milioni entro la fine dell'anno. Operazione finanziaria ai limiti dell'impossibile, ma da queste parti gli abitanti sono abituati a essere dimenticati dal resto del mondo.
Un contributo per ricordare che la catena della solidarietà lancia la sua 250esima raccolta fondi in favore delle donne nelle crisi dimenticate. Una versione più ampia del reportage di Alessandro Bertellotti dal campo profughi di Shatila verrà trasmesso domani mattina alle 9 su Rete 2. Buona serata.